Leggerò dall'Evangelo di Giovanni Apostolo al capitolo 11, il verso 47. Evangelo secondo Giovanni, capitolo 11, versetto 47. I capi dei sacerdoti e i farisei, quindi, riunirono il Sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi».
Sabato. Per me è un piacere essere qui questa mattina. Mi è piaciuto anche iniziare con quest'inno un po', non so, mi ha dato un po' di carica. Mi piacevano le parole, mi piaceva la melodia, quindi sono contento. Ecco, spero che tutti voi stiate bene. Naturalmente anch'io ho vissuto questi ultimi giorni in queste notizie che effettivamente sono dure. Mi ricordano quanto alla fine la vita sia fragile, ma anche quanto alla fine la scrittura è vera. Siamo negli ultimi tempi e sappiamo che queste cose purtroppo accadranno. E la riflessione che volevo condividere con voi oggi nasce da uno degli episodi, secondo me, più conosciuti, no, della scrittura, cioè la resurrezione di Lazzaro. E che, non so, mi viene da dire che sicuramente è un grande miracolo. A riportare una persona in vita è uno dei più grandi miracoli fatti da Gesù, che però questo episodio in particolare, paradossalmente, noi lo troviamo solo nel Vangelo di Giovanni, non è descritto negli altri Vangeli. E già questo un po' mi ha colpito, però sappiamo che Giovanni aveva una sensibilità particolare, no? Quindi probabilmente era nelle sue corde, ecco, descrivere questo episodio. Però prima di arrivare al nocciolo, diciamo, della questione, facciamo un breve riassunto di questo episodio, no? E io inizierei col dire che Lazzaro e Gesù e la sua famiglia erano amici. Cioè, dalla scrittura si capisce che il rapporto che Gesù ha con Lazzaro e la sua famiglia era un rapporto particolare, un rapporto di vera amicizia, ma amicizia la intendo amicizia, non, cioè proprio terrena, ok, umana, ecco, umana, un vero rapporto di amicizia umana. E Betania, che era la città, no, dove viveva Lazzaro e la sua famiglia, dista più o meno circa 3 chilometri da Gerusalemme. E siccome Gesù, lo sappiamo benissimo, lui non aveva una sua dimora, non aveva una casa, lui dipendeva dall'ospitalità degli altri, e diciamo che è lecito pensare che quando si trovava nei pressi di Gerusalemme la sua casa era la casa di Lazzaro e le sue sorelle, che veniva ospitata molto probabilmente da loro. E Ellen White, nella Speranza dell'uomo, no, al capitolo 58, commentando proprio questo episodio della resurrezione di Lazzaro, descrive proprio il rapporto tra Gesù e questa famiglia con queste parole, cito testualmente: «Spesso, quando era stanco e sentiva bisogno di manifestazioni di simpatia, si rifugiava volentieri in quella casa. E lì trovava un'accoglienza cordiale, un'amicizia pura e sincera. Poteva parlare con semplicità e libertà. Ai suoi amici non c'era bisogno di parlare in parabole». Quindi anche lei concorda col fatto che, insomma, è abbastanza evidente che per Gesù quella casa, quelle persone, erano una fonte di ristoro. Noi sappiamo che Gesù aveva un rapporto col Padre costante e lì probabilmente trovava tutta la sua forza. Ma ciò nonostante, lui voleva anche un ristoro qui con delle persone, con degli uomini. E in questa famiglia trovava questo. Però loro, cioè, erano una normale famiglia, composta da persone normali, con i propri pregi e i propri difetti. Non è che era una famiglia di supereroi, ok? Tutti sicuramente abbiamo presente l'episodio accaduto proprio in quella casa, al primo viaggio di Gesù a Betania. Cioè, Maria, una delle sorelle, lì ai piedi di Gesù, che lo ascoltava, e Marta, tutta indaffarata, no? nelle faccende di casa per dare la migliore ospitalità possibile, perché comunque cioè, Gesù e i discepoli avevano appena fatto, avevano concluso il viaggio a piedi, perché si viaggiava rigorosamente a piedi, no? Da Gerico, quindi erano sicuramente stanchi, affamati, e Marta era preoccupata di questo, no? Cioè, tutte preoccupazioni, per carità, lecite, no? E poi che succede? Succede che Marta, no, si direbbe da queste parti, a un certo punto sbotta e dice, no, a Luca capitolo 10 versetto 40, Signore, ma non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille che mi aiuti, no? Cioè, non so voi, ma a me sembra una scena di tutti i giorni di casa mia, cioè non, mi sembra una famiglia normalissima, no? E la risposta di Gesù a Marta è un passo altrettanto conosciuto della scrittura in Luca capitolo 10 versetti 41 e 42. Gesù risponde: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma una cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Questo passo è stato scritto tanto, no? di cosa volesse dire Gesù, e tra tutte le interpretazioni che ci sono vi volevo proporre proprio quella di Ellen White, no? Che sempre nella Speranza dell'uomo dice: la cosa sola di cui Marta aveva bisogno era un animo calmo e devoto, un profondo desiderio di conoscere la vita eterna e le qualità necessarie per il progresso spirituale. Aveva bisogno di una minore ansietà per le realtà temporali e un maggiore impegno per quello che hanno valore eterno. Un po' anche si agganciano allo studio della scuola del sabato. Io non so voi, ma io spesso faccio la Marta, c'ho l'ansia, io ho tanta ansia, no? Al lavoro, in famiglia, in chiesa, è sicuramente questione di carattere, ci sono persone più ansiose, persone meno ansiose, però secondo me in ognuno di noi c'è un po' di Marta e un po' di Maria, che magari viene fuori per cose differenti, no? Io con mia moglie, cioè io sul tempo, io ho un'ansia pazzesca, io sono capace di arrivare 15 minuti, io per me il tempo va a scatti di 15 minuti, non esistono i 5 minuti, cioè per me 15, 15, 15, non esiste andare meno di 15. Mia moglie invece, lei è abituata a lavorare con gli aerei, un minuto, due minuti, un minuto, non esiste il minuto per me, no? Questo è un esempio, ma tutti dovremmo tenere a mente la risposta di Gesù. Ci sono cose che valgono di più delle nostre ansie. Ma torniamo comunque alla nostra famiglia di Betania. Cosa succede in questa famiglia? Lo sappiamo tutti, a un certo punto la sofferenza entra in questa famiglia, no? Perché? Perché Lazzaro si ammala e purtroppo si ammala gravemente. Si è attaccato... Oh, scusate. E cosa succede? Che naturalmente, cioè, Marta e Maria, la prima cosa che fanno è si rivolgono a Gesù, che non era lì presente, ok? Quindi gli fanno recapitare un messaggio nel quale diciamo che specificatamente non gli chiedono Gesù torna subito perché Lazzaro sta male, proprio perché forse in virtù del grande rapporto di amicizia che c'era non era necessario, perché in Giovanni al capitolo 11 al versetto 3 leggiamo: le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato. Fine del messaggio. Era probabilmente sottinteso, no, che Gesù sarebbe corso subito. Insomma, c'era questo grande rapporto di amicizia. Ma come tutti sappiamo, Gesù in realtà non andò subito. Anzi, si trattenne altri 2 giorni nel posto dove era e dopo comunicò ai discepoli che era giunto il momento di andare da Lazzaro, anche se quando giunsero a Betania Lazzaro era già morto da 4 giorni. Ecco, adesso sul perché Gesù abbia aspettato, anche lì è scritto tanto, anche la stessa White ne parla, ma non è, diciamo, l'oggetto di riflessione di questa mattina. Però diciamo che è facile immaginare che non era stata proprio una mossa comprensibile, cioè non lo è per noi, figuriamoci per Marta e Maria. Cioè, ma come, ti abbiamo chiamato e tu dovevi venire subito, sei arrivato qui, è già morto da 4 giorni. Ad ogni modo, Marta, saputo che Gesù stava arrivando, gli corse incontro, no? E in Giovanni al capitolo 11, dal versetto 20 al 27, vediamo lì questo primo incontro tra Marta e Gesù. Ve lo leggo. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Quindi Marta è corsa, Maria è rimasta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. quindi lei era convinta che la presenza di Gesù avrebbe risparmiato la morte del fratello. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà. Non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Ecco, adesso forse, diciamo, la professione di Marta può sembrare un po' scontata, no? Ma secondo me non lo era, perché Marta sapeva che se Gesù fosse stato lì, Lazzaro non sarebbe morto. Sapeva che se il Salvatore fosse arrivato, sarebbe guarito, forse non si sarebbe neanche mai ammalato. Ma era andato tutto storto. Era andato tutto storto. E Gesù era arrivato tardi e Lazzaro era morto. Eppure nel momento peggiore della vita di Marta, nella sua sofferenza più grande, lei esprime la sua piena fiducia in Dio. Non so se vi ricordate, se la fanno ancora, no? Quella pubblicità che dice: a noi piace, ti piace vincere facile? È facile esprimere la propria fede quando va tutto bene, va tutto abbastanza bene, ok? Però quando c'è la prova non è così scontato. Non diamo per scontato le nostre reazioni quando saremo nel momento della difficoltà. Infatti dovremo sempre pregare perché il Signore ci conservi la nostra fede, soprattutto nel momento della sofferenza e della prova. Dovremmo pregare gli uni gli altri quando, ad esempio, sappiamo che il nostro figlio o nostra figlia stanno vivendo un momento difficile, perché le prove, si chiamano prove perché sono difficili, quindi c'è bisogno di aiuto, e gli uni con gli altri possiamo aiutarci con la preghiera. Quando sappiamo che nostro padre o nostra madre o nostro fratello o nostra sorella stanno vivendo un momento difficile, quando sappiamo che un fratello o una sorella di chiesa o un nostro amico o una nostra amica stanno vivendo momenti difficili, e volendola proprio sparare grossa, quando sappiamo che un nostro, passatemi il termine, nemico sta vivendo un momento difficile. Questa è dura, eh? Che poi non deve essere un nemico nel senso classico del termine, può essere anche uno che ci sta antipatico, per cui solitamente non pregheremo. Eppure dovremmo farlo, perché Gesù non ha mai fatto nessun tipo di distinzione. Torniamo però alla scrittura, e dopo questo incontro, Gesù rimane lì dov'è, e Marta, la scrittura dice, va a chiamare di nascosto Maria, che era rimasta in casa, no? Ricordate? Perché di nascosto? Allora, diciamo che sicuramente, succede anche oggi, quando una persona muore, la famiglia di solito viene a esprimere cordoglio, no? E nella famiglia di Lazzaro c'erano alcuni che occupavano anche dei posti di responsabilità in Gerusalemme, nemici di Gesù. Ed è forse per questo che Marta chiama di nascosto Maria. Non vuole far sapere a queste persone che Gesù è arrivato. O forse semplicemente lo fa perché vuole che la sorella incontri il maestro in pace. Anche questo ci sta. Senza le piagnone. Sapete chi sono le piagnone, no? Si faceva anche giù da me al sud, ma non dico tanti anni, io quando ero piccolo me lo ricordo, no? Che c'erano queste figure che venivano ai funerali, Angelo fa così con la testa, che venivano al funerale con l'unico scopo di piangere, cioè loro era far rumore, no? Piangere, far rumore. E lì era un'usanza, e quindi immagina, parlare con, insomma, questo sottofondo, magari voleva evitare questo. Però i giudei, vedendo che usciva anche l'altra sorella, si alzarono tutti e la seguirono, no? Pensando che magari stesse andando alla tomba per piangere il fratello. E vi leggo da Giovanni 11, capitolo 11, versetto 32 e 35. Appena Maria fu giunta dov'era Gesù e lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, come la sorella. Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove lo avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come lo amava. ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui, che ha aperto gli occhi ai ciechi, far sì che questo non morisse? Il versetto 35 dice: Gesù pianse. Forse il versetto più corto della scrittura, messo lì, sembra quasi un errore, cioè non ha né un qualcosa prima né un gran qualcosa dopo. Ma perché Gesù piangeva? Cioè, per la morte di Lazzaro, che lui sapeva che tra un po' l'avrebbe resuscitato? Non sarebbe stato meglio tipo sorridere e tranquillizzare le sorelle dicendo: non so, state tranquille, venite con me e vedrete la potenza di Dio? Cioè, se io vedo mio figlio, no, che piange per una cosa a cui io posso far rimedio, cioè posso rimediare, io vado da lui e dico: guarda, non ti preoccupare, papà adesso lo aggiusta. Non è che mi metto lì e piango con lui e poi lo aggiusta. Cioè, è una reazione un po' che fa riflettere, no? Sicuramente Gesù è una persona empatica, ma probabilmente in questa occasione il suo pianto deriva anche dal fatto che lui sa benissimo che l'azione che adesso sta per compiere, riportare Lazzaro in vita, avrebbe sì toccato i cuori di molti, ma avrebbe indurito ancora di più i cuori di altri. Che molti tra i presenti, dopo che ha resuscitato Lazzaro, no, sarebbero stati gli stessi che poi nella piazza, alla domanda quale dei due volete che io liberi, hanno grideranno Barabba. Che molti di quelli che ora piangevano Lazzaro sarebbero stati i suoi persecutori, perché Lazzaro era seguace di Gesù, e sappiamo cosa è successo dopo ai seguaci di Gesù, dopo la sua morte, e cosa è successo, le persecuzioni che hanno avuto. Gesù nel suo ministero qui sulla terra ha visto tante persone sofferenti, ha visto tanto dolore, anche fisico, eppure non ci viene detto spesso che piange. Quindi questa è una situazione un po' particolare. Ellen White, commentando questo episodio, dice: Gesù non piangeva soltanto per la scena che si presentava ai suoi occhi, ma perché sentiva il peso di tutti, il dolore di tutti i secoli. Quindi una sofferenza un po' simile probabilmente a quella del Getsemani, no? Dove lì addirittura arriva a sudare sangue. E quando sono giunsero alla tomba di Gesù di Lazzaro, Gesù ordinò che la pietra disse: togliete la pietra. Anche qui naturalmente avrebbe potuto fare tutto da solo, no? Cioè, se lui avesse detto: pietra, togliti, la pietra si sarebbe tolta tranquillamente. Qui viene fuori un lato del carattere di Dio che non dovremmo mai dimenticare, cioè Dio vuole la collaborazione degli uomini. Lui potrebbe fare tutto e anche meglio di noi, sicuramente, ma lui vuole la nostra collaborazione. Dio è un Dio che ci ha resi veramente liberi, però non ci ha abbandonati, lui ci vuole coinvolgere. Non costringere, coinvolgere. A tal punto che, se riflettiamo bene, no, quando nella scrittura leggiamo cose come ad esempio in Geremia capitolo 37 versetto 17: ah Signore Dio, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua grande potenza e col tuo braccio steso, non c'è nulla di troppo difficile per te. Dobbiamo considerare che in realtà c'è una cosa difficilissima per Dio. Tecnicamente possibile, ma praticamente impossibile. Sapete qual è? Nessuna idea? Salvare uno che non vuole essere salvato. Salvare uno che non vuole essere salvato per Dio è impossibile. Non perché non può farlo, ma che lo farebbe fare? Cioè, contrarrebbe quella persona a una vita di infelicità, non lo so, Alla fine dei conti, l'ultima parola sulla nostra salvezza paradossalmente cade su di noi. Lui è pronto a salvarci, ma se noi gli diciamo di no, lui non ci può fare nulla. Sembra strano, ma lui non ci può costringere a essere salvati. Torniamo alla storia di Lazzaro, no? Alla richiesta di Gesù di togliere la pietra, Marta, che non poteva immaginare quello che stava per succedere, disse: ma Signore, guarda, lui, il corpo giace già da 4 giorni, è in decomposizione. Questo perché c'era una credenza giudaica che appunto credevano che l'anima del defunto potesse vagare fuori dal corpo fino al terzo giorno, ma non di più. Quindi erano passati 4 giorni, questi 4 giorni eliminavano ogni possibilità di accusa da parte dei farisei che Gesù fosse un imbroglione. Cioè, mi spiego meglio, lui aveva già resuscitato la figlia di Jairo, per esempio. Però la malattia della ragazza era stata breve. E lui la resuscita subito dopo la morte. I farisei mettono in giro la voce, no, guardate, quella non è mai morta. Non è vero, non è mai morta. Qui sono passati 4 giorni, cioè non c'è pezza. Nessuno può dire qualcos'altro. Nel caso di Lazzaro nessuno poteva insinuare che non fosse una vera risurrezione. Infatti Gesù rispose a Marta, no, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? E allora torsero la pietra. Adesso immaginate la scena, no? Sta pietra che viene tolta, sta tomba vuota, silenziosa, buia, tutti in silenzio, pure le piagnone hanno smesso di piangere, un silenzio tombale, ok? E Gesù spezza questo silenzio e cosa dice? Dice, Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in fasce e il viso coperto da un sudario. E Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Adesso qui arriviamo al dunque. Tutto questo è avvenuto alla luce del sole, con presenza di moltissimi testimoni, tra cui molti farisei e molti sadducei. Ma chi erano questi sadducei? I sadducei erano una corrente spirituale opposta ai farisei, non andavano molto d'accordo. I membri dei Sadducei venivano dalle più antiche famiglie ebraiche e tra queste famiglie venivano scelti i sacerdoti di più alto rango, tra cui anche il sommo sacerdote. In realtà dei Sadducei e della loro spiritualità non conosciamo moltissimo, perché la loro fazione fu ritenuta colpevole di essere molto amica dei Romani. E durante la ribellione del primo secolo dei giudei, uccisero tutti, furono tutti uccisi. Dopo la distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani, che fu appunto per sopprimere questa ribellione dei giudei, praticamente dei Sadducei non c'è più traccia. E sulla dottrina dei Sadducei, su cosa credevano, non è rimasto nessun testo scritto. Quello che sappiamo è che sostenevano che bisognasse rispettare solo la Torah, quindi solo legge scritta, mentre i farisei davano molta importanza anche alle tradizioni orali, e sicuramente dai Vangeli sinottici, noi sappiamo che non credevano nella resurrezione. Matteo, per esempio, capitolo 22, versetto 23, dice, in quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è resurrezione. Adesso, quello che era appena accaduto era la prova del fatto che la dottrina sul fatto che non c'era la resurrezione fosse sbagliata. La resurrezione era possibile. E cosa successe? Che da quel giorno in poi i sadducei, no, si resero conto dell'errore, cambiarono opinione e vissero tutti felici e contenti. No, assolutamente no, successe esattamente l'opposto. È vero che i sadducei cambiarono opinione quel giorno, ma paradossalmente la cambiarono nei confronti di Gesù. Il versetto introduttivo è appunto la discussione che c'era tra loro per capire cosa fare di Gesù. E cosa decisero di fare? Di allearsi con i farisei. Cioè, erano nemici da che mondo è mondo, e loro cosa fanno? Decidono di allearsi con i farisei per stroncare il fenomeno Gesù. Cioè, spiegatemi voi come si può essere così ottusi. Era successo un qualcosa che dimostrava esattamente l'errore dei sadducei, e loro niente. Mio papà diceva sempre, in questo manicomio succedono cose da pazzi. E effettivamente è da pazzi, no? Davanti all'errore più clamoroso, ostinarsi. Ma secondo me una delle attività principali di Satana è portare proprio il cuore e la mente degli uomini ad una condizione tale da letteralmente confondere il bene con il male, senza una grande consapevolezza da parte dell'uomo. Cioè, le tecniche di Satana, no, sono così raffinate che riescono lui riesce a imbambolarci senza neanche che ce ne accorgiamo. Lui sono milioni di anni che ha a che fare con l'umanità, la conosce benissimo e perfeziona le sue tecniche e le adatta ai tempi che cambiano in un modo strabiliante. Io, questa riflessione è nata perché quando era lo scritto? Il 24 gennaio, poi io l'ho letta qualche giorno dopo, no? In radio, stavo andando a lavoro, ho sentito una notizia che poi ho letto anche ve la riporto così come è scritta sul Fatto Quotidiano del 24 gennaio. Arrestati 15 tra infermieri e operatori a Foggia, 30 le misure cautelari totali per maltrattamenti in una struttura sociosanitaria per malati psichiatrici a lunga degenza. Cioè, 15 tra infermieri sono stati arrestati, 30 sono le persone indagate per maltrattamenti. Poi ci sono i particolari di questi maltrattamenti, ma ve li risparmio, ma sono agghiaccianti, ok? Adesso uno non voglio trarre conclusioni affrettate, ci dovrà essere il processo, non sono un giustizialista, però mi spiegate com'è possibile che più di una persona, adesso qua ne sono stati arrestati 15, ma sicuramente più di una persona in un luogo di lavoro, quindi non in discoteca, non allo stadio, non fuori a un bar, in un luogo di lavoro, più persone si trovano d'accordo sul fatto che far del male alle persone di cui si dovrebbero prendere cura gli è lecito. Com'è possibile una cosa del genere? È come se io lunedì vado in ufficio e vedo che tutto l'ufficio ragioneria bastona il portiere, cioè ha deciso, è una cosa assurda. La guerra tra bene e male, no, che è in atto, è qualcosa di molto più grande di quanto pensiamo. Molte persone non la considerano questa cosa. C'è una guerra in atto e noi siamo in mezzo. Molte persone, guardandosi intorno, non la vedono. Gli sembra che va tutto bene, ma in realtà c'è una vera e propria guerra. Ed è molto più subdola e insidiosa di quanto possiamo pensare. E per quanto noi possiamo credere di essere al sicuro, di essere nel giusto, non dobbiamo mai abbassare la guardia. Pensate a Paolo, o meglio a Saulo. Cioè Paolo è un titano della fede, no? Eppure la sua origine è quella di un personaggio che perseguitava i cristiani, ma non perseguitava così per modo di dire. Lui era lì quando Stefano ha dato il suo voto favorevole alla lapidazione di Stefano. Lui, per sua stessa missione nella scrittura, è il responsabile di moltissime incarcerazioni, moltissime uccisioni. Poi è cambiato, questo grazie a Dio, grazie alla potenza, alla sua potenza. Ma lui e non era cattivo, lui era convinto di essere nel giusto. Spiegatemi come non può succedere anche a noi una cosa del genere. Cioè, può succedere anche a noi. Quindi l'invito a riflettere di questa mattina è: mettiamoci sempre in discussione. Noi siamo nel giusto, ok, accertiamocene sempre. Facciamo sempre un esame di coscienza. Che lo Spirito Santo possa darci sempre la capacità di capire bene dove stiamo andando e come ci stiamo andando. Di riconoscere i nostri sbagli e correggerli a qualunque costo, perché l'ultima parola sulla nostra salvezza è nostra. Amen. Signore, noi abbiamo bisogno di te. Noi da soli non riusciamo, ma per fortuna tu ci sei, e di questo ti ringraziamo. Ma ti chiediamo con tutto il cuore per questa comunità, per ognuno di noi, per le nostre famiglie, per la tua comunità sparsa nel mondo, di avere la forza e l'intelligenza e il coraggio di affidarci a te completamente. E il nostro pensiero va a chi sta soffrendo, in particolar modo per la guerra, per le catastrofi naturali e per la malattia. Signore, torna presto. Amen.